Il Signore ci vuole veramente bene, a quanto pare, per averci mandato ancora una volta la sua parola, proprio ieri sera all'ultimo momento, quindi manco Piero e nessun altro ha potuto averla, ha potuto stamparla, e noi chissà come l'abbiamo stampata stamattina, una copia, e non è uscita più la stampante, ha detto arrivederci e grazie. Quindi il Signore forse ci vuole bene, però c'è qualcun altro che vuole dare fastidio, però il Signore vince sempre. E quindi vi leggo, ecco, la parola che è stata data per noi, per questo gruppo in particolare, per San Nazaro, non è che dice: figli miei diletti, certo non vi manca la mia parola né la certezza della mia presenza in questo incontro, ma desidero ringraziarvi per la vostra fedeltà e rassicurarvi che ogni vostra preghiera è raccolta e accolta dall'amore che non si separa mai da voi. Molti frutti avete visto e altri ne vedrete. Rimanete nella divina volontà con perseveranza e con pace. Con gioia vi benediciamo, Gesù. Perché è molto bello questo messaggio che ci viene donato, è molto incoraggiante e molto confortante. Non vi manca la mia parola né la certezza della mia presenza in questo incontro. Questo vuol dire che il Signore è presente sempre in mezzo a noi attraverso la sua parola, quindi con la P maiuscola. Poi ne do una a Piero e poi farò le fotocopie per tutti. Ma desidero ringraziarvi, perché il Signore ci ringrazia per la vostra fedeltà, perché siamo fedeli, anche se, devo dire la verità, oggi non è che siamo tanto fedeli, siamo questo, non abbiamo capito questo. È come quando il 90% di coloro che, perché è così purtroppo, lo devo dire, seguono Medjugorje, il 90%, il 2 di ogni mese, il 25 di ogni mese, aspettano che cosa la Madonna dice, ma non perché vogliono cambiare la loro vita, ma perché speriamo che dica qualcosa di nuovo, no? Oppure ci dica addirittura, che ne so, quando viene la terza guerra mondiale, oh, che fine farà chissà che cosa, o quando cominciano i 10 segreti, dicevo proprio ieri sera a loro, dicevo, abbiamo smesso con i tre segreti di Fatima, con il terzo segreto di Fatima, e siamo rimasti delusi, perché chissà che cosa volevamo, e adesso iniziamo ad aspettare i 10 segreti di Medjugorje, e sarà sempre così, probabilmente se questi 10 segreti, il Signore attraverso la preghiera, sapete che si può cambiare tutto attraverso la preghiera, attraverso la penitenza, cambia qualcosa e restano così come sono, oppure restano cose che semmai non ci sbalordiscono e non ci stupiscono, allora andremo avanti a trovare altri segreti perché vogliamo sapere che cosa accadrà. Non è questa la strada del Signore. Non è questa la strada di Dio. Dio non è i suoi strumenti, non sono la Sibilla Cumana, e lo ripeto. Dio è semplice. Dio non vuole da noi la curiosità. Dio vuole da noi la fede, la penitenza, l'amore, il sacrificio, la preghiera. E invece c'è gente che va sempre dietro, corre di qua e di là per sapere. Sentivo qualche giorno fa, non mi ricordo chi era, ma un gruppo, mi pare, che il 13 poi venivano qua, il giorno dopo andavano a Gallinaro, il giorno dopo ancora andavano non so dove, e il giorno dopo ancora andavano a Oliveto Citra, e il giorno dopo ancora, tutte parti queste dove c'è la censura della Chiesa in modo pesante, sia Oliveto Citra che Gallinaro, eccetera, eccetera, ci sono dei decreti, non è che ci sono chiacchiere. E poi l'altro giorno andavano a Manduria, sinceramente, ma come si fa? Come si fa? Si perde la pace anche in questo modo. Si perde la serenità, si va sempre in cerca di queste cose, che il sole che balla. Voi se pensate, quando venite, andate a Medjugorje, alle 7:20, ebbene, il 90% non sta pregando la Madonna, non sta ringraziando la Madonna che scende sulla faccia della terra, ma il 90% delle persone stanno con gli occhialini a guardare se il sole balla o meno. Non è fede questa. E la colpa è pure delle guide, state attenti, perché altrimenti si fanno guai. Si perde la fede in questo modo. Si va in cerca dei segni. Infatti quando siamo stati l'anno scorso, io ho messo tutta una filastrocca. Il sole che balla, la luna fa striptease, le stelle che vanno in giro per il mondo, eccetera, eccetera. Proprio per dire, guardate, non è questo l'importante. Ritornando a noi, il Signore certamente ci ringrazia, ma non ci ringrazierà nel momento in cui ci vedrà triplicati solamente perché presi dalla curiosità di vedere o di sapere. Ci crediamo a Gesù Eucaristia? Ho fatto una domanda alle suore, ho fatto gli esercizi alle suore la settimana scorsa, no? A San Giovanni Rotondo. E a un certo punto gli ho chiesto, ma voi ci credete in Dio? Sono rimaste un po' tutte così. Ma come? A noi chiedi se ci credi in Dio? Sì, a voi, perché noi i primi che non credono in Dio, molte volte, siamo noi cristiani. Diciamo di crederci, ma non ci crediamo. Siamo atei. Peggio degli atei, quelli che la Madonna chiama quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Vedete, la Madonna, ecco, va d'accordo con Gesù Cristo, per forza, non può essere diversamente. Poi vedremo anche perché proprio stamattina leggevo da una parte e poi l'ho ritrovato qui, ecco, questa cosa dell'amore, coloro che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Desidero ringraziarvi per la vostra fedeltà e rassicurarvi che ogni preghiera è raccolta e accolta. Non basta raccogliere, no? Ma bisogna anche accogliere. Noi possiamo raccogliere tutto di più, ma se non accogliamo non serve a niente. Dall'amore, con la maiuscola, che non si separa mai da voi. Sappiamo chi è l'amore, Dio. Ma San Giovanni ce l'ha detto, Dio è amore. Molti frutti avrete visto e altri ne vedrete. Rimanete, ricordate questo rimanete, tornato anche in altri modi, rimanete nella divina volontà con perseveranza, io direi con costanza e con pace, perché se rimaniamo nella divina volontà non perdiamo la pace, non perdiamo la serenità, non perdiamo la gioia. Perché? Perché abbiamo la stessa pace, la stessa gioia, la stessa serenità che appartiene a Gesù Cristo. E allora ecco perché il Signore ci dice: rimanete nella divina volontà con perseveranza e con pace. Con gioia vi benediciamo, Gesù. Se lo parlo. Con gioia vi benediciamo, Gesù. Che è la Trinità. Non dimentichiamo che oggi siamo alla vigilia della Trinità. Io ieri sera mi chiedevo, ma perché questo vi benediciamo? Che di solito è che vi benedico. Cioè, invece vi benediciamo proprio oggi, perché siamo alla vigilia della festa della Trinità. Domani è la festa della Trinità, allora Gesù ci tiene a ricordarci anche questo. Ricordatevi che domani è la nostra festa, è la nostra festa, la loro è la nostra. Quindi questo è il messaggio, ecco, per noi. Io inizio, cioè continuo con il discernimento nel divin volere. Non ricordo dove sono arrivato l'altra volta, sinceramente, però inizio col messaggio della Madonna, che poi dopo, ecco, continua con altre cose. Figli diletti, qualcuno ancora si affanna cercando più di capire che di amare. Quello che abbiamo detto fino adesso, guarda un po', non lo ricordavo più, quindi, ma lo riprendiamo proprio in questo modo. E rimane così sulla riva di quel mare immenso di bene nel quale sa tuffarsi solo l'amore. Ma non è più tempo di indugi. Pagina 8, il messaggio della mamma. Non è più tempo di indugi. E se la spada santa non ci separa da noi stessi e dal volere umano, parola di Dio, come dice San Paolo, la parola di Dio è come una spada a doppio taglio. Non ci separa da noi stessi e dal volere umano, non potremo entrare né navigare né pescare, ma solo rimanere a guardare un orizzonte vagamente irraggiungibile. Vedete com'è bello, è come materno questo messaggio. Pagina 8. non è più tempo di giungi, e se la spada santa non ci separa da noi stessi e dal volere umano, non potremo entrare né navigare né pescare, ma solo rimanere a guardare un orizzonte vagamente irraggiungibile. Quanti restano così a guardare l'orizzonte e pensano, credono che sia irraggiungibile? Tutto posso in colui che mi dà forza, ricordatelo. Figli del divin volere, la conoscenza del dono arriva a molti attraverso la vostra vita, la parola e la preghiera. Poi ognuno è davanti al Signore, colmo della grazia ricevuta, con la sua libertà di risposta. Questo capita anche per noi, Vedete, quando il Signore, la Madonna qua dice, la conoscenza del dono arriva a molti attraverso la vostra parola, attraverso il vostro esempio, la vostra testimonianza, il vostro modo di pregare, eccetera, eccetera. Il Signore lo dice anche per noi questo, perché anche noi dobbiamo essere esempio per l'altro, parola per l'altro, preghiera per l'altro, no? Perché altrimenti non si cresce mai. Allora io devo essere anche specchio e immagine del dono per l'altro, perché altrimenti, ecco, non posso comunicare all'altro quello che il Signore mi ha donato, quello che il Signore ha dato a me. Però comunque resto sia io che l'altro, possiamo parlare anche dell'altro come l'altro, colui che è esterno, no? Colui che non conosce, restiamo sempre con la libertà di risposta, cioè siamo sempre liberi di rispondere o di non rispondere. Teniamolo sempre presente questo, perché è importante. Il Signore non violenta nessuno, il Signore non costringe nessuno. Il Signore a nessuno dice tu per forza devi fare questo, seppure accettare un grande dono, un grande regalo. Grazie per il vostro eccomi, vi benedico con tutto il mio materno cuore, tutti siete miei figli, tutti siete miei figli, ricordiamolo sempre, tutti siete miei figli. Maria che ci è donata dall'alto della croce come nostra madre, non come nostro padre, come nostra madre, E noi siamo donati a lei come suoi figli. Ecco perché la Madonna ce lo ricorda adesso attraverso questo messaggio, ma attraverso, sono 30 anni che ce lo ricorda, tutti siete, sono 2000 anni che ce lo ricorda, tutti siete miei figli. I figli del divin volere sono la felicità di Dio, ma su cui con questo non ci montiamo la testa, perché io ve lo dico sempre, ve lo ripeto sempre, non siamo un'elite, non siamo i migliori. D'altronde è la stessa cosa che Gesù diceva a Luisa. Luisa si chiedeva: Signore, ma perché hai scelto me? E Gesù gli dice: non perché sei la migliore, ma anzi, perché probabilmente non ne ho trovato nessuno peggio di te. Ed è così con noi, non è che siamo i migliori, siamo un'elite, una casta prelibata o un gruppo chissà che cosa. Siamo la felicità di Dio, ma nel momento in cui noi ci comportiamo, pensiamo e agiamo come felicità di Dio. Ma quando, come diceva qualcuno di voi, ha conosciuto Adriano, no? 94 anni che sta a San Giovanni Rotondo, eccetera eccetera, come diceva Adriano qualche giorno fa, dice: quando noi però facciamo le uscite dalla divina volontà, e allora non siamo più la felicità di Dio, perché ce ne usciamo e andiamo altrove, facciamo altrove, pensiamo altrove, agiamo altrove, amiamo altrove, non riconosciamo di essere stati amati da Dio. E lo ritroveremo dopo. E allora che felicità possiamo essere? Il figlio, il prodigo, quando è diventato felicità di Dio? Certo non prima. È diventato tormento. È diventato felicità di Dio nel momento in cui è tornato da Lui. Nel momento in cui è rientrato in se stesso. Mi alzerò e andrò da mio padre. Gli dirò: padre, ho peccato, eccetera, eccetera. Infatti, è la spiegazione della spada santa, è quello che ci sta sotto dopo il messaggio. Infatti la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi. Possiamo, è una cosa che ripeto sempre perché penso che sia importante, possiamo prendere in giro chiunque, possiamo prendere in giro gli uomini, ma Dio non lo possiamo prendere, sentono le botte nel microfono, non lo possiamo prendere in giro, perché davanti a Lui noi siamo così come siamo. Lui ci vede all'interno di noi stessi, quindi possiamo nascondere nulla. Ecco perché tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi, davanti a Lui. Ogni disciplina ha il suo linguaggio e chi si accosta deve impararlo, pena l'impossibilità a comprendere alcunché. D'altronde, se io mi avvicino all'informatica, l'informatica ha il suo linguaggio, no? Che io non capisco proprio. Quando escono quelle cose scritte sul computer, che ma che? Se si avvicini alla filosofia, cioè alla tecnica, alla fisica, alla chimica, hanno il suo, ognuno ha il suo linguaggio, che qualcuno può essere anche ignorante, no? Ignorante non vuol dire ignorante in tutto, ma ignorante in alcune cose, che ignoro quella determinata cosa. Guai se ignoriamo il linguaggio dell'amore nel cammino spirituale. Il linguaggio del cammino spirituale, il linguaggio è amore. Se noi ignoriamo il cammino spirituale, l'amore, non capiamo nulla. È logico. Siamo come l'asino in mezzo ai suoni. Non riusciamo a comprendere nulla, perché quello è il linguaggio, non ce ne sono altri. Se voglio fare il cammino spirituale, se voglio fare altri cammini, va bene, ci sono altri linguaggi. Ma per il cammino spirituale l'unico linguaggio è l'amore. Ma perché? Abbiamo detto, perché Dio è amore. E perché l'amore non si separa mai da noi, come ci diceva il messaggio iniziale. Ecco perché chi non ama continua a non capire niente, nonostante si sforzi di apprendere i concetti che rimangono nozioni vuote in una mente senza luce, perché la luce della sapienza parte da un cuore che ama, abitato dal suo Dio. Ecco il cuore puro, un cuore che ama, abitato dal suo Dio. Ecco la purezza di cuore, no? Per accogliere Dio bisogna essere puri di cuore. Attenzione, quando Gesù dice, perché questo potrebbe essere un qualcosa che uno pensa, vabbè, poi verrà. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Voi che cosa pensate? Pensate all'aldilà. È vero, a vedere Dio faccia a faccia, così come Egli è. No, no. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, vuol dire beati i puri di cuore, perché possederanno Dio. E quindi Dio è già presente in me, io già lo vedo, se io sono puro di cuore. Cioè se io libero il mio cuore da tutto ciò che mi allontana da Dio. Non dobbiamo pensare solamente, unicamente alla purezza come un qualcosa che riguarda il corpo. Abbiamo il famoso comandamento, il sesto comandamento, non commettere atti impuri. Quando si dice beati puri di cuore, tutti quanti pensano che vuol dire che bisogna osservare il sesto comandamento. Non è quello, è troppo facile questo. Vedete, è più facile mantenersi puri di corpo che puri di cuore. Posso essere casto e puro quando voglio io, ma posso essere sporco, zozzo di cuore più di tutti gli altri. La purezza di cuore vuol dire essere attaccati solamente e unicamente a Gesù Cristo, vuol dire possedere Gesù Cristo in noi. San Paolo: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono nel cuore di Cristo, del cuore di Cristo. E allora vuol dire possedere la purezza del cuore di Cristo. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, ma che sono mite, umile, puro, casto, semplice, tutto quello che ci vogliamo mettere di cuore. È da Lui che posso e devo apprendere la purezza di cuore. È importante, perché altrimenti noi non possiamo possedere l'amore. E il nostro amore resta un amore sporco, resta un amore solamente orientato verso l'eternità, verso un qualcosa che sarà. Ma no, no, Gesù dice, è già presente su questa terra, è già presente dentro di voi. E se io mi sento lontano da Dio, non mi sento amato da Dio, oppure, ecco, non vedo Dio, non sento Dio, vuol dire che c'è ancora qualcosa di sporco nel mio cuore. Ed è chiaro che quando dico cuore vuol dire l'anima, vuol dire il sentimento, vuol dire tutto. Perché? Perché per la Sacra Scrittura il cuore è dove risiede tutto, tutta la spiritualità. Ecco perché allora anche la devozione al Sacro Cuore, non è perché abbiamo la devozione per lo strumento, per il muscolo del cuore. Guai se fosse così, e guai se resta solo devozione. Tutto deve essere elevato e sublimato nel divin volere, anche le devozioni, perché altrimenti, come dicevo qualche giorno fa in un altro gruppo, il divin volere rimane o resta o diventa una devozione come le altre, invece non è una devozione. Qua non stiamo parlando di un'altra devozione da aggiungere a quella al Sacro Cuore, a quella alle piaghe di Gesù, o al Sacro Costato, alla Sacra Spalla, al Sacro Capo, al Sacro Volto. Grazie a Dio che non hanno preso tutto del corpo di Cristo, che altrimenti saremmo scesi alle devozioni più sporche, più terra terra. Invece, ecco, essere puri di cuore vuol dire possedere Cristo, vuol dire aver avuto, o almeno provare ad avere, quello scambio del cuore che dobbiamo chiedere tutte le mattine al Signore. Lo scambio del cuore: prendi il mio cuore e dammi il tuo, perché io possa amare, perché possa vedere, possa sentire attraverso il tuo cuore. Questa è la purezza di cuore. Non è che pensiamo chissà a che cosa, perché ve l'ho detto, si può essere puri corporalmente, fisicamente, ma si può essere sporchi e zozzi nel proprio cuore. E non si ama in questo modo, non si ama né Dio, non si ama né i fratelli, non si ama nemmeno noi stessi. È la causa, la mancanza della purezza di cuore, è la causa dei flagelli, è la causa delle guerre, è la causa dei dissensi, è la causa della mancanza di pace, è la causa di tutto, perché non abbiamo in noi gli stessi sentimenti che furono nel cuore di Cristo. Dopo questa parentesi, chi respira la divina volontà sente il soprannaturale che diventa naturale. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, come Santa Faustina, quella della Divina Misericordia, per lei ormai tutto era diventato così naturale che non ci faceva nemmeno più caso. Non ci faceva più caso delle cose soprannaturali che accadevano attorno a lei. O come anche qualche altra mistica, no? Non faceva più caso a quello che vedeva, a quello che sentiva, era diventato così naturale che non ci pensava. Così dovrebbe diventare per ognuno di noi, perché dobbiamo vivere di soprannaturale. Nel senso che trasforma la sua natura per restituirle lo splendore perduto, lo splendore che abbiamo perso nell'Eden. Ogni vostro respiro sia fiat, per non perdere preziosi ritocchi divini. Si faccia. Quante volte al giorno possiamo dire questo fiat al Signore con il nostro cuore? I padri orientali usano la cosiddetta preghiera del cuore, cioè vuol dire ripetere all'infinito migliaia e migliaia di volte la preghiera del pubblicano, no? Signore Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me peccatore. E quindi attraverso, ecco, questo esercizio si dovrebbe raggiungere, ecco, questa unione con il Signore, questa preghiera del cuore. Perché non, ed è il modello, no, di una preghiera, non è che le parole devono essere sempre le stesse. Allora noi potremmo, ecco, ripetere continuamente al Signore: si faccia la tua volontà, si faccia la tua volontà, si faccia la tua volontà, si faccia la tua volontà. Vedete che quando ad ogni respiro noi ripetiamo questo, diventa respiro del nostro respiro, carne della nostra carne, entra nel cuore. Diceva nel racconto del pellegrino russo, diceva che, ecco, si sente quasi il dolore, no, della preghiera, ma non perché si prova un dolore, ma perché si sente anche nel proprio corpo, ecco, la necessità di continuare a pregare, di continuare a dire al Signore questa cosa. Ogni vostro respiro sia fiat per non perdere preziosi ritocchi divini. Ecco, facciamoci ritoccare da Dio, che ne abbiamo bisogno, inutile andare alle cliniche, per farci fare il lifting, facciamoci fare il lifting da Dio. Vero che molte volte ne abbiamo bisogno anche fisicamente, però, ecco, spiritualmente è quello che ci vuole di più. Nel raccoglimento della Santa Quaresima, questo era il messaggio per la Quaresima del 2005, intercedo per voi presso Dio, maternamente vi benedico e prego con voi. Gesù, l'umanità santa ricreata per voi, animata dalla vita stessa di Dio, e questo, a questo siete nati, entrate ora mentre ancora posso benedirvi. Ecco, è tutto un invito ad entrare in questo soprannaturale, è tutto un invito ad entrare in questa purezza di cuore. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio, possederanno Dio, parleranno di Dio, saranno Dio, tra virgolette, porteranno Dio. Ricordatevi sempre che dovete scomparire dietro la parola di Dio, solo così sarete parola e difesa della parola. Giovanni Battista: io devo diminuire e lui deve crescere, così dobbiamo essere per la parola. Io devo diminuire e la parola deve crescere. Guai se io porto le mie parole agli altri, non faccio altro che aggravare la situazione. Il vivere nel mio fiat divino e l'operare in esso è la trasfusione del creatore nella creatura, come avviene per la trasfusione di sangue, no? Se c'è una malattia gravissima, il sangue viene tutto cambiato, no? Viene tutto riciclato, cioè diventa tutto nuovo. Così, ecco, il Signore fa con noi, questo è Gesù a Luisa. Una trasfusione del creatore nella creatura. E c'è una distanza infinita tra l'operato divino e l'operato solo della creatura. È logico che se io opero con Gesù Cristo, con Dio, è una cosa, se opero da solo faccio guai e divento un'altra cosa. Nella gestazione divina, dove tutto è consapevolezza e libertà di scelta, esiste comunque un tempo di maturazione, poi un tempo in cui il figlio deve decidere se essere figlio o no. E se accetta di essere figlio, va dove il padre lo manda. Cammina nelle sue vie, esce dal grembo dell'umanità mortale per abitare il grembo eterno del Padre. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, grandi cose fa. Avete ascoltato, avete meditato, abbiamo fatto il ritiro. Ma le abbiamo meditate queste parole che il Signore ci dice? Tutto è consapevolezza e libertà di scelta. Esiste comunque un tempo di maturazione, e poi un tempo in cui il figlio deve decidere se essere figlio o no. E se accetta di essere figlio, va dove il padre lo manda. Cammina nelle sue vie. Esce dal grembo della umanità mortale, la nostra umanità, per abitare il grembo eterno del Padre, quindi per essere eternità beati, puri di cuore, perché vedranno Dio. E questo, uscire dal grembo di una natura mortale di cui faccio parte, per entrare, per abitare il grembo eterno del Padre. Poi c'è una paginetta sull'amore Gesù a Luisa. Vuoi tu sapere perché Adamo peccò e perché pecchiamo ciascuno di noi? Perché dimenticò che io lo amavo e dimenticò di amarmi. Fu questo il primo germe della sua colpa, come dicevamo all'inizio, fondamento di tutto è l'amore, non c'è niente da fare, non c'è nulla da fare, è l'amore. Dicevamo ieri, solo l'amore crea. Ed è vero. Nel momento in cui Adamo, o ciascuno di noi, dimentichiamo che Dio ci ama e dimentichiamo di amarlo, abbiamo peccato. E questo è il peccato, né altro. È una mancanza di amore verso Dio, è un dimenticare che Dio ci ama e che io amo Dio, o almeno che gliel'ho detto. E poi c'è questo, come si chiama, acrostici, mi pare che si chiama, dell'amore ascesi, cioè salita, costantemente rivolti al Signore. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra del Padre, ci dice San Paolo, costantemente rivolti al Signore. Volesse il cielo che lo facessimo anche liturgicamente, questo essere rivolti tutti insieme verso il Signore, non guardarci in faccia. Guardarci in faccia lo possiamo fare quando, ecco, abbiamo le catechesi e le altre cose, ma quando si prega, quando si celebra, dobbiamo essere tutti rivolti verso Dio. Memoria, il ricordo costante dei suoi comandi d'amore. Ricordo costante dei suoi comandi d'amore. Quando sono comandi d'amore, diventano parole di libertà. Abbiamo detto già altre volte, no? Il comando d'amore diventa una parola di libertà, diventa una parola che ti rende veramente libero, non come tu pensi di essere libero, ma veramente libero. Ordine, non confondere le cose sacre con le cose profane. Questo accade quando, lo dicevo pure alle suore l'altra settimana, quando ci abituiamo a Dio, soprattutto noi consacrati religiosi o noi, ecco, che facciamo una certa vita, ci abituiamo a Dio. E allora tutto diventa una cosa, confondiamo le cose profane con quelle sacre, mettendole sullo stesso piano. Raccoglimento, che non bisogna avere solo quando si fanno i ritiri, o quando si sta a messa, o quando si prega, ma deve essere un raccoglimento costante, perché deve essere presa di coscienza di una costante presenza di Dio nella mia anima, accanto a me, attorno a me, dietro di me, sopra di me, sotto di me. Essere continuamente racchiusi in Dio, quindi essere raccolti in se stessi. Quando chiesero a San Francesco, no, padre San Francesco, ma tu, ecco, come fai ad essere raccolto? Poi il Signore ci ha detto, entra nella tua stanza, eccetera, eccetera, tutte queste belle cose, come dobbiamo fare? San Francesco disse, non c'è bisogno di andare nella cella e di stare lì, ecco, raccolto, ma devi rientrare in te stesso, raccoglierti in preghiera nella cella del tuo cuore, e lì troverai Dio, parlerai con Dio. Sant'Agostino cosa aveva detto? Signore, io ti ho cercato, sono andato in giro, le belle cose, le ricchezze, i femmine pure, e Sant'Agostino pure, e invece tu eri dentro di me e io non ti trovavo, ti cercavo chissà dove. Esempio, imitare Cristo ed essere documento vivo per il mondo della sua presenza e del suo amore. Presenza e amore, perché molti sanno e credono che Dio c'è, che Dio esiste, non il Dio c'è che sta sulle autostrade, quello vuol dire che c'è sta la droga, sapete questo, no? Quello è il segnale per dire guardate che qua potete comprarli, Ma il Dio c'è? Il Dio c'è, lo sanno tutti? Lo sanno tutti che Dio c'è? La presenza di Dio la conoscono tutti, o almeno gran parte, ma molti non conoscono il suo amore. Ecco perché dice: imitare Cristo, adesso in questo momento vive per il mondo la sua presenza e del suo amore. Ogni cosa, pur importante e subordinata all'essenziale. Per la vita animale il presupposto fondamentale l'aria e l'acqua. Per la vita spirituale, per un cristianesimo reale, sommamente per una vita nella divina volontà, il presupposto fondamentale è l'amore. Dio è amore. Senza amore non si va avanti. Senza amore siamo nulla. Senza amore si muore. Ma non l'amore che intendiamo noi, l'amore che intende Dio. Se tale presupposto, su tale presupposto e solo su questo si può pensare di costruire un cammino spirituale e di vivere sostenuti dal discernimento naturale, spirituale e fiat. Anche il discernimento è un cammino di crescita. Al bambino piccolo si può far credere che un cane di pezza che abbaia sia vero, a noi no, che guai se è così, se a questa età crediamo ancora ai ciucci che volano. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. La crescita presuppone anche un impegno per conoscere. Un cristiano sprovveduto in quanto alla parola può essere ingannato su molti fronti. Infatti è vero che noi non siamo preparati sulla parola. Allora quando arrivano a bussarci la domenica soprattutto e ci sciolinano tante di quelle frasi bibliche, noi non sappiamo rispondere. E allora hanno ragione a dire voi così, 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 così. Vedete, là è una preparazione satanica, che è tutta una organizzazione satanica, non è una religione, è una setta, voluta dal demonio, è sicuro questo. Perché d'altronde è semplice. Guardate, 2 più 2 fa 4, poi c'è il cosiddetto sillogismo della filosofia che ci aiuta, no? San Giovanni dice: chi non riconosce che Gesù è il figlio di Dio e quindi Dio stesso, questo è l'anticristo. Allora scusatemi, una religione che si dice tale, che non riconosce che Gesù Cristo è il figlio di Dio e Dio stesso, chi è? È l'anticristo. E l'anticristo viene solo dal demonio, non può venire da altro. Quindi purtroppo ci trovano sprovveduti e purtroppo fanno man bassa, fanno apostoli e discepoli. Chi non conosce la parola di Dio può essere ingannato 100 volte al giorno. Conosce e essere ingannato anche da se stessi, cioè dai nostri stessi pensieri, dalle nostre stesse azioni. Perché se non sono ferrato e fermo sulla parola di Dio, la luce e lampada ai miei passi, io andrò pecheo, giustamente la fa in ciao, c'è nulla da fare. Conoscere e farne gioioso criterio di vita quotidiana, aver condomini, lasciarsi sorprendere dalla novità che mai invecchia e mai si esaurisce della parola di Dio, superare la nostra sordità per quelle parole che non si accordano con le nostre opinioni e pregiudizi. Quindi stiamo attenti, perché il Signore ci invita, la verbum domine è un documento, però il Signore ci invita a mettere alla base di tutto, di tutta la nostra vita, la parola di Dio. Poi tutto il resto, pur bello e pure importante, ma alla base di tutto ci deve essere la parola di Dio. Ecco perché se voi andate in chiesa, trovate a fianco al tabernacolo la parola di Dio. Dio presente, ce lo dice il Concilio. Gesù Cristo presente nella Santissima Eucaristia, presente nella sua parola. Parla di presenza reale. Quella è la base. Dobbiamo mettere quella alla base di tutto, perché guai se non c'è quella, non abbiamo capito nulla. O abbiamo confuso. Prima di tutto viene la parola di Dio. Poi tutte le altre cose. E ci accorgiamo subito, ecco, quando le altre cose non vengono da Dio, quando sono in dissonanza con la parola di Dio, quando ci dicono il contrario. Vedete che in questi ultimi tempi di sciocchezze ne stiamo sentendo proprio di cotte e di crude, non si capisce niente, non si capisce niente. E proprio come la Madonna ci diceva, chi non conosce la parola di Dio può essere ingannato 100 volte al giorno, anche da falsi leggenti, falsi mistici, eccetera, eccetera. Perché se io non conosco la parola di Dio, credo a tutto quello che mi si dice. Cose anche che sono in netto contrasto con la parola di Dio. Ecco perché, prima di tutto, la parola di Dio. Prima e sempre, al di sopra di tutto. Un figlio incamminato nel divin volere, che però non si nutre con costanza della volontà di Dio, si domanderà spesso che cosa vuole il Signore. Uno che sente sempre parlare della divina volontà e non se ne ciba, è come uno che legge continuamente libri di ricette e non di cucina, e non cucina mai niente, rimane solo, annoiato e digiuno. È così. Gioia leggere libri di ricette, no? Ma se non cucino, vuol dire che rimango solo, annoiato e digiuno. Però grazie a Dio c'è chi legge e cucina anche, quindi siamo a posto. Allora, noi dobbiamo essere così. È inutile che sentiamo sempre parlare, leggere sulla divina volontà, possiamo avere tutto quello che vogliamo, 14 libri, 16 libri, 36 volumi, che ne so, di tutto di più, e poi sono buoni solamente a fare un bello fucarazzo, come diciamo noi, un bel falò, ma poi non servono a nulla. Oggi però è dato a tutti quelli che hanno scelto la divina volontà e si purificano nella croce di luce di potermi riconoscere sempre e separare i tratti che mi appartengono da quelli che cercano di confondere il mio volto con altri volti, il mio nome con altri nomi, la parola di vita con il vociare stridulo della morte dentro e fuori della mia chiesa. Il mio profumo per voi è inconfondibile, diffondetelo con la potenza che vi è stata donata, con la carità senza la quale niente è buono. Che significa questo? Oggi però è dato a tutti quelli che hanno scelto la divina volontà e si purificano nella croce di luce, di fare questo e questo, di potermi riconoscere. Che vuol dire questo? Vuol dire sempre però accogliere, che se non accolgo posso fare quello che voglio, ma resto come una pietra dove scende l'acqua, ma non ci entra mai dentro. Logico, non sei pietra, è pietra. Devo sempre accogliere, sempre cibarmi mio cibo e fare la volontà del Padre mio. E Gesù Cristo la volontà del Padre la conosceva attraverso la parola del Padre. Ricordiamoci sempre, Gesù Cristo uomo Dio, perché altrimenti tutto quello che stiamo dicendo, se noi non riconosciamo Gesù Cristo come uomo e Dio, tutto quello che stiamo dicendo non serve a niente, cioè è un qualcosa campato in aria. Pertanto fatti, e questo è il titolo del prossimo ritiro, prossimo anno. Pertanto fatti ad immagine e somiglianza di Dio amore, possiamo comprendere noi stessi solo nell'accoglienza del Verbo e con l'accoglienza del Verbo, accogliere la parola. Così come l'ha accolta Maria nel momento dell'Annunciazione, divenuta la donna tutta verbizzata, ve l'ho già detto altre volte, cioè la donna fatta parola di Dio. Dicevo pure alle suore, quando nel Vangelo si dice accoglieva tutte queste cose meditando nel suo cuore, voleva dire che era diventata una sola cosa con la parola, perché la parola la portava nel grembo. Altrimenti quando noi diciamo San Giovanni ce l'ha detto, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, e il Verbo si è fatto carne nel grembo di Maria. nell'accoglienza del Verbo e nella docilità all'opera dello Spirito Santo. Se non amiamo, noi non sappiamo chi siamo. Quante volte ci sentiamo dire dove vengo, dove vado, che cos'è, chi è, chi non è, chi è Dio, chi non è Dio, e se non amiamo non sappiamo nulla di tutto questo. Se non accogliamo l'amore nella nostra vita, non sappiamo nulla di tutto questo, non viviamo nulla di tutto questo. Allora siamo come questa prima frase che abbiamo detto nella preghiera allo Spirito Santo: vieni Spirito Creatore e alita la vita dove la vita è spenta. Quante vite spente pur vivendo. Le monache rimasero impressionate quando gli lessi la pagina di Ezechiele, le ossa aride, rimasero impressionate. Dico: scusate, ma la Bibbia la conoscete, l'avete mai letta? Sì, ma come ce l'avete letto voi e come ce l'avete detto voi ci avete fatto mettere paura. E dico: ma guardate che molte volte noi siamo così. Una pezza in capo, ma siete così. Poi non vi dico, vedete che sono acide, che sono... Ecco, poi uno, quando fa gli esercizi spirituali alle suore, allora ecco, il predicatore può dire di tutto e di più. C'era Pio che era presente, quindi qualcosina l'ha sentita. Che sono acide, che sono antipatiche, che sono, eccetera, eccetera. Che non, gliel'ho detto di tutto e di più. Dico, guardate, quando, ma è vero per ciascuno di noi questo, quando non abbiamo in noi questo spirito che alita in noi, che ci fa vivere, siamo come quelle ossa aride, che non sono buone ad altro che ad essere spezzate e buttate nel fuoco. Avete mai visto le ossa aride, proprio quelle del deserto? Subito si frantumano subito. Quindi non c'è, ma come fuoco sono buoni. E così siamo noi. Quando non lasciamo vivere l'amore, con la A maiuscola però, nella nostra vita, che se poi viviamo il nostro amore, facciamo solo guai, facciamo soffrire, soffriamo e facciamo guai di tutti i tipi e di tutte le specie, con i nostri amori. Con l'amore invece, con la A maiuscola, ecco, riviviamo e facciamo rivivere, portiamo vita. Mi ha colpito dove la vita è spenta. Ma d'altronde ricordiamoci sempre che all'inizio, nel caos iniziale, dove la vita era ancora spenta, c'era lo Spirito che aleggiava sulle acque, ed è attraverso lo Spirito che Dio ha creato, ed è lo Spirito che ha dato vita, l'alito di Dio che ha dato vita a quel mucchietto di polvere, di creta e roba varia. Ed è lo Spirito che sarà sempre presente in tutta la storia della salvezza, in tutta la storia della Chiesa fino alla fine, non c'è nulla da fare. È lo Spirito presente al primo fiat della creazione, è lo Spirito presente al secondo fiat, il fiat della redenzione, lo Spirito Santo scenderà su di te, eccetera, eccetera, e lo Spirito presente, d'altronde per forza, perché quello è il suo compito, nel fiat della santificazione. Ecco perché preghiamo anche lo Spirito Santo e soprattutto preghiamo lo Spirito Santo. Dio voglia, e la dico grossa, ma deve essere così, Dio voglia che anche noi, presi e posseduti dall'amore, possiamo trovarci nel nostro solito stato. Ricordate, una volta vi ho parlato, il mio solito stato, pensate. Quando Luisa dice il mio solito stato, non dice che è una cosa che, un qualcosa, no, solito, era sempre così. E non è detto, perché Gesù lo dice, tu sei l'esempio, tu sei il prototipo. Ma il prototipo che vuol dire? Se io faccio un prototipo di una macchina, la faccio per che cosa?